somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
E rieccoci.
Oh, buon pomeriggio a tutte e tutti e tutto. Dove siamo?
Dove siamo? Ma dove siamo? Ce lo dirà il nostro spot eccezionale.
Un piccolo coniglietto saltella felice lungo i binari. Che bella la vita tutun tutun, che bella la vita tutun tutun, che bella la vita tutun tutun, tutun tutun, tutun tutun.
Benvenuti alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat. Attenzione, il progresso uccide, non oltrepassare la linea gialla.
Oh, e siamo tornate dopo due mesi, tre. Tre lunghissimi mesi di vacanza.
Grandi vacanze per noi del Contado.
Ma ora siamo sicuri che non vi abbandoneremo fino alla fine dell'anno. Poi vi aggiorneremo strada facendo, sarà tutta un'incognita.
Ci sono lavori di ristrutturazione alla stazione.
Grandi lavori, si sa, ormai le stazioni, insomma, visto che, come dice Salvini, basta che qualcuno dimentichi un chiodo e si intasa tutto. Allora anche qua qualcuno avrà dimenticato un chiodo. Questi lavoratori, porca miseria, che non ci lasciano mai in pace, e vediamo che cosa riusciremo a combinare, ma vi aggiorneremo.
Ma siamo alla puntata 159, nonché prima della settima stagione, incredibile.
E non siamo solamente io, Dama, e la Grebana in regia, ma c'è anche la nostra mitica
Pamela, il convitato di pietra. Bentornate.
Ed è una regia veramente tutta al femminile quest'anno.
Quest'anno sì, tutta al femminile, vi toccherà assorbirvi le nostre voci femminili un venerdì sì, un venerdì no.
Abbiamo spaventato tutti, compreso il reverendo, però ci ha abbandonato.
Giuri in giuretto avremo un sacco di ospiti anche al maschile, così equilibriamo, e non solo, e chissà di quali altri generi, forme, mucche, asini,
e colori.
Colori, di tutto e di più.
Abbiamo iniziato come sempre alla grande. E che dire, ma volevamo...
Intanto ricordiamo che ci potete sempre scrivere a radiocontado@insiberia.net, perché la sigla un po' cambia, non so se ve ne siete accorti, ma la mail a cui scrivere non cambia mai, e neanche il pad che trovate sulla diretta Wombat per comunicare con noi mentre siamo in diretta.
Non vi affollate.
E poi ci potete ascoltare, ovviamente, se lo state facendo ora, lo sapete benissimo, venerdì sì, un venerdì no, in diretta dalle 15.30 alle 17.30, oppure nei podcast quando voi volete. Basta accedere sul sito di Radio Wombat e cercare Radio Contado, la puntata che più preferite o che non avete ancora ascoltato o che dalla quale siete incuriosite, e cliccarci sopra, ascoltarla e portarla con voi.
Ma abbiamo subito una piccola canzoncetta, cioè uno stralcio di una canzone che racchiude al meglio quella che è l'estate contadina, o forse no, in realtà.
Di cui poi vi racconteremo. Vai con la canzone.
Eccoci, beh, diciamo che non è proprio vero, perché di mare noi ne vediamo poco, oppure punto, ma comunque per sentire un po' di aria di mare abbiamo qui con noi subito un ospite dal vivo che viene dalla Campania, perché c'è stata una pioggia di soldi su Radio Contado che ci permette di avere ospiti da tutta Italia, e abbiamo qui con noi quindi Gianni, che ci dirà invece quello che è stato il campeggio contadino che si è svolto in Irpinia a fine agosto, se non erro.
Ciao a tutte, buonasera. Sì, abbiamo fatto sì dal 28 agosto al 1 settembre questo campeggio contadino, una prima per il nostro gruppo campano, diciamo, nodo campano in genere non clandestino, e nulla, volevamo fare vacanza e abbiamo pensato che poteva essere una forma diversa per agglomerarci, unirci e scambiarci un po' di di belle informazioni e di baci, abbracci anche.
Bene, quindi sono state 3 giornate, ma cosa è successo all'interno di questo campeggio?
Beh, è successo, parte lo svago tipico dell'estate, abbiamo fatto anche un po' di formazione, ci sono state persone che sono venute da diverse regioni d'Italia, conoscenti e non, quindi poi dopo l'accoglienza ci siamo un attimo, abbiamo preso gli spazi, trovato gli spazi dove piazzare la tenda, il furgone, e dopodiché, dopo la prima cena, abbiamo iniziato subito con le pratiche agricole, qualcosa in campo direttamente senza troppi fronzoli, e abbiamo fatto siepi, abbiamo parlato di funghi, abbiamo parlato di fertilizzanti naturali, e il tutto in un ambiente molto conviviale, insomma, senza grossi obblighi per nessuna e nessuno, e ci siamo divertiti, è stato molto bello.
Ottimo, ottimo. Ma e quindi state già pensando a una replica di questo campeggio per il futuro? Vi è piaciuto questo nuovo format, come si dice oggi?
Beh sì, pensiamo di replicarlo e stavamo un attimo anche sondando quale sarà il periodo migliore dell'anno prossimo per farlo, perché da agosto magari c'è un po' di gente impegnata, quindi si pensava di anticiparlo un po' al mese di giugno, fine giugno, e dopodiché, insomma, facciamo una seconda prova. Questo era il numero 0, facciamo la prova 0.1.
Ma ci sono stati gavettoni?
No, nessun gavettone, nessun bagno in piscina, la siccità ci impediva anche di farci la doccia.
Però... Un falò c'è stato.
Ecco, c'è stato un bagno di fuoco.
Ma è vero, perché avevamo anche la dama al campeggio contadino infiltrata per Radio Contado.
Non posso dire nulla, me l'hanno vietato, tutto top secret.
Esatto, vedi, qui...
Ci toccherà intervistare qualcuno, qualche inviato speciale con altri nomi e altri cognomi.
Ma quindi, diciamo, abbiamo saputo anche che c'è, diciamo, una riattivazione del nodo campano, un nuovo nodo campano. Ma è nato a seguito di questo campeggio? Si stava già muovendo qualcosa?
Beh sì, in realtà non è nato nulla di nuovo.
È risorto come la Felice.
Risorto, esatto. Risorto con una peculiarità un po' diversa, che è quella dell'agroecologia solidale, un nuovo esperimento, insomma, da fare nei territori, cercare di dare una mano anche alle associazioni che sono, insomma, vicine al mondo contadino, e non solo a chi è in difficoltà nel campo, nel frutteto. Questa associazione si chiama questa associazione di contadine e contadini e trasformatori e trasformatrici, anche piccoli artigiani, si chiama Riscosse, viene da un po' l'idea che ci legava tutti in Campania, che è questa forza tellurgica che viene dal sottosuolo e che ogni tanto...
Associazione a delinquere.
Che ogni tanto ci fa ballare, quindi da scosse, che un po' dall'Irpinia con i terremoti e dai Campi Flegrei con gli innalzamenti della crosta terrestre, insomma, scosse e riscosse agricole.
Ma ci sono in previsione nuove edizioni del campeggio contadino? Avete già pensieri, tematiche?
Beh,
è stato apprezzato, no? Avete fatto dei test di gradimento, so.
Sì, abbiamo mandato un po' di formulari di restituzione, poi di opinioni, insomma, da avere. Aspettiamo di raccoglierle tutte, perché sono pochissime ad aver risposto, e poi tireremo un po' le somme. Magari c'è chi vuole più svago, meno contenuti formativi, c'è chi magari vuole mangiare di più, chi di meno. Il tutto è stato in via sperimentale, anche la gestione autonoma della cucina e delle risorse della materia prima, che veniva tutta dal campo, quindi si cucinava con prodotti esclusivamente contadini del nostro giro, e c'è stata una, diciamo che siamo contenti, dai, c'è stato anche un piccolissimo ritorno che va a fare la cassa comune, che sarà quindi utile per applicare queste, questa agroecologia solidale, che viene poi ridistribuita sia tra di noi che per chi ne ha bisogno, insomma.
Quindi
perso, muovi un po' dietro.
Ci sono di nuovo, scusate. Insomma, super reattivi questi campani e queste campane. Bene, 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 bene. Vi tampineremo, vi continueremo a seguire, saremo le vostre ombre.
Vi aspettiamo sempre.
E che dire? Io a questo punto...
Questo per quanto riguarda l'estate, quindi ora magari facciamo... Cioè, non che d'estate sia successo solo questo, però sicuramente era una bella esperienza da condividere anche con chi ci sta ascoltando. E ora mandiamo un bel pezzaccino. Tutta scaletta musicale grazie alle nostre mitiche Grebana e Pamela. E
yes, e questo poi... pezzo è, diciamo...
È stata una convergenza,
esatto,
no?
È stata una convergenza. È un augurio alla nostra regia al femminile, diciamo, questo pezzo.
Dai, yeah.
It's my new obsession. Yeah, pink, it's not even a question. Pink on the lips of your lover. Cause pink is the love you discover. Pink as the bling on your cherry. Cause you are so very pink, it's the color of passion. Cause today it just goes with a fashion. Pink, it was love at first sight. Yeah, pink, when I turn out the light. And pink gets me high as a kite.
Everything is going to be alright.
rosa, rosa, rosa.
Grazie, grazie Gremana, grazie Pamela, sono sempre molto emozionata per tutte queste cose, tutte queste musiche, tutto questo pensiero al femminile.
E... ma inizia una nuova stagione e non poteva non esserci quindi un nuovo montaggino fatto. E di cosa parliamo in questo piccolo e breve montaggio? Durerà più o meno un quarto d'ora e volevamo un po' un resoconto di quello che è stato poi la manifestazione di sabato scorso a Roma per la Palestina, e quindi abbiamo creato questo piccolo montaggio perché mentre noi eravamo al Genuino invece in Val Pellice, ma ne parleremo dopo,
e mentre in Val Susa succedono tantissime altre cose ma ne parleremo dopo,
quindi creiamo suspense.
Anche a Roma è successo,
anche a Roma è successo o non è successo, perché ora lo sentirete nelle interviste, c'è chi non è riuscito ad arrivare perché è stato intercettato prima, chi è arrivato è stato bloccato in piazza, comunque insomma questa nuova situazione si fa sempre più stringente, sempre più autoritaria, c'è anche questo nuovo bellissimo DDL che incombe su di noi e tutto questo si è manifestato palesemente il 5 ottobre. Quindi ora vi lascerei a questo veramente piccolo montaggetto e poi ci sentiamo dopo.
Allora, la cosa è andata che noi siamo andati a Roma per una manifestazione, o quantomeno ci si è provato. Siamo arrivati a Firenze e a Roma Nord e siamo usciti dal casello, sicuramente non siamo stati vispi perché... bisogna sicuramente fare un altro giro, essendomi poi comunque uscite dal casello, c'era una deviazione sulla strada dove c'erano due pattuglie, la prima controllava chi passava e dava il segnale se a quella dietro se si poteva essere a colpo d'occhio degli eventuali manifestanti, ci hanno considerato come manifestanti e quindi ci hanno buttato in questo piazzale dove quando siamo arrivati c'era tanta altra gente, si era stata in 150, fermavano tutti i bus e controllavano tutti, quindi ci hanno controllato tutti i documenti, hanno controllato la macchina e ci hanno detto che non si poteva proseguire per Roma perché uno di noi aveva una denuncia, tra l'altro cascata in prescrizione, quindi insomma era pulito, però per accertamento andava preso questo ragazzo e portato in questura fino a sera. Gli altri tre che erano puliti, insomma, ci dava la possibilità di proseguire. Tra l'altro tutto questo loro non avevano neanche capito se andava a manifestazione, perché gli si era detto ovviamente altre cose, se andava a Roma a mangiare e c'erano cascati, perché di base non è che sono così vispi. Però la cosa non era contrattabile, si è provato a dirgli che insomma noi non avevamo intenzione di andare alla manifestazione, ma non ci stavo perso. Quindi alla fine si è trovato l'accordo che facendoci scortare in autostrada direzione Firenze per tre uscite, noi si rinunciava ad andare a Roma e quindi ci lasciavano andare e non prendevano questo ragazzo, che per chi non conosce di Pinna, quindi se vi capita non andare a giro di Pinna, e quindi niente, ci hanno mandato via. Meno ma trovavo una situazione in genere, il clima direi che è abbastanza schifoso, è un clima veramente fascista. E niente, la nostra esperienza è stata questa, un'esperienza abbastanza triste perché la nostra manifestazione sono state 4 ore a Firenze Nord, a Roma Nord in autostrada, quindi va a fanculo tutti.
Per quanto riguarda la giornata del 5 ottobre, noi da Massa e Viareggio ci siamo recati a Roma alla manifestazione in solidarietà al popolo palestinese, pur consapevoli appunto del divieto, abbiamo deciso di raggiungere appunto la piazza di Piramide, dove tra l'altro era stata chiamata una conferenza stampa autorizzata sul finale. Nonostante tutto questo, diciamo, siamo stati fermati al casello di Roma Nord, c'era un ingente posto di blocco. Noi come scelta politica abbiamo proprio preso la scelta di, diciamo, contestare apertamente quella che secondo noi era un abuso di potere a tutti gli effetti, quindi negare la libertà di manifestare appunto contro un genocidio, contro un'operazione che da un anno in maniera particolare, ma ormai da 10 anni sta di fatto compiendo un genocidio contro la popolazione palestinese ed oggi anche quella del Libano. Siamo stati appunto fermati da diversi blindati, polizia e carabinieri, siamo stati perquisiti, è stato perquisito il pullman, siamo stati separati, persone che avevano precedenti penali politici e persone che invece erano secondo loro pulite, proprio i termini che venivano utilizzati erano positivi e negativi, neanche avessimo la SARS. E a quel punto, diciamo, la cosa che ci è stata, diciamo, chiesta era di essere tutti i positivi, quindi chi aveva decreti o processi penali in corso, a essere trasportati attraverso blindati nelle questure più vicine per aver poi notificato il foglio di via da Roma. Per fortuna noi eravamo in molti, siamo rimasti uniti e compatti e determinati e abbiamo rifiutato assolutamente di montare sui blindati, appunto, di essere trasportati e separati nelle questure vicino. A questi punti anche le persone che non avevano, appunto, precedenti, erano state già fatte risalire sul pullman, sono scese dal pullman. Abbiamo, diciamo, fatto una serie di cori, un po' un momento di contestazione. Nel frattempo sono arrivati altri due pullman che hanno avuto la nostra stessa sorte e quindi si è creato, diciamo, un momento conflittuale. Infatti da lì in avanti poi hanno avuto anche più fatica per fermare altre macchine, altri autobus, perché comunque, insomma, al casello si stava creando un po' di ingorgo. E appunto ci siamo rifiutati di salire sui blindati, di farci notificare questi fogli di via, proprio nell'ottica di dire si parte e si torna tutti insieme, non ci dividerete, abbiamo sfidato tutti insieme i divieti e torniamo tutti insieme. Quindi a quel punto siamo risaliti tutti quanti sul pullman, nessuno escluso. Ci hanno comunicato che ci avrebbero notificato a casa i fogli di via, dato che da più di 2 ore avevano trattenuto i nostri documenti. Ci hanno riconsegnato i documenti, siamo risaliti sul pullman e ci hanno praticamente scortato a 30 minuti da Roma con un blindato e 2 volanti della polizia, appunto allontanandoci dalla città, da Roma. Loro evidentemente convinti diciamo, farci passare la voglia di manifestare, invece noi al primo casello subito dopo Roma ci siamo fermati col pullman, siamo scesi al casello, abbiamo aperto le nostre bandiere della Palestina, abbiamo fatto cori e quindi abbiamo continuato comunque a sventolare bandiere della Palestina per tutta la giornata in forme diverse, appunto rivendicando quello che secondo me era una cosa fondamentale di quella giornata, che era appunto sfidare questi divieti, sfidare quello che di fatto è il DDL 1660, che è già attivo a tutti gli effetti.
Allora, la manifestazione, io sono arrivata la sera prima, il 4, anche per evitare una serie di controlli che poi infatti sono stati effettuati il giorno dopo. Avevamo intenzione di prendere l'autobus, ci siamo mossi invece in autonomia. Insomma, il giorno della manifestazione si respirava una brutta aria. Devo dire che è stato già impossibile arrivare nel luogo del raccoglimento perché, come si sa, c'era questo sciopero dei mezzi, quindi metro bloccata, autobus che non si capiva se passassero o meno e un cordone che bloccava tutte le vie adiacenti anche in maniera molto, anche vie molto lontane, quindi insomma è stato già molto difficile raggiungerlo. In più pioggia torrenziale, quindi insomma i controlli arbitrari e così capillari, la questione della tensione comunque che si respirava, la questione della pioggia e dello sciopero dei mezzi già è stata una vittoria secondo me esserci. Poi arrivati lì è stata una piazza molto lunga, c'era un sacco di persone, i numeri erano molto alti, c'è da dire che ci siamo subito resi conto che tutte le uscite erano bloccate con le grate. Quindi sicuramente avevamo un po' questa sensazione di essere un po' come dei polli in una gabbia e in effetti quando poi hanno iniziato a lanciare i lacrimogeni su tutta la piazza, le persone che correvano verso le uscite se le trovavano sistematicamente chiuse e questo è successo poi anche a noi e infatti ci siamo ritrovati schiacciati, io mi sono trovata schiacciata tra un po' di persone e una camionetta e abbiamo iniziato a chiedere insistentemente di farci uscire. Poi ovviamente hanno temporeggiato, si sono resi anche conto loro che stavano gestendo malissimo questa piazza, probabilmente anche perché le persone, quindi impanicate, uscivano anche un po' gasate da questi lacrimogeni. Molti penso che i lacrimogeni non li avessero nemmeno mai visti o non avevano mai avuto un'esperienza di questo tipo, e quindi sicuramente c'era un pochino più di panico. Poi, che altro dire, io le mie riflessioni rispetto a questo è che tutta la retorica dell'infiltrato e non infiltrato è una retorica sbagliata che non fa altro che distogliere comunque l'attenzione da quello che è stato il risultato, secondo me, vincente di una piazza unita e molto partecipata, nonostante questo stato di cose che ha impedito in tutti i modi la partecipazione. Quindi, cioè, credo che sicuramente su questo io sono contro questa retorica di dividere manifestanti buoni da manifestanti cattivi, infiltrati da non infiltrati. Quindi, ecco, si distoglie sicuramente l'attenzione, ed è quello che è un po' successo rispetto poi ai temi che erano dentro la piazza, e comunque dico, ogni forma di lotta in quel frangente lì e vista quella situazione lì, secondo me è stata legittima. Quindi per me è una piazza comunque unita e è comunque un buon risultato, ecco.
Ciao a tutti, il 5 ottobre in Piazza Roma, e penso sia stata una giornata di lotta importante. Era importante dare una risposta alla situazione medio orientale, contrastare la violenza sionista dello Stato di Israele, dare un segnale forte e anche un segnale contro il nuovo DDL e contro le sue prime espressioni, con il divieto di scendere in piazza la giornata del 5. La giornata del 5 abbiamo visto tanti abusi della polizia, sin dalle prime ore del mattino, con fogli di via dati a persone pregiudicate o con carichi pendenti o con dei precedenti anche minimi, fogli di via arbitrari, fogli di via illegali per non fare arrivare le persone in piazza, usate come deterrente. Una piazza che poi era blindata su tutti i lati, dove vi era un solo accesso, anche per entrare in piazza veniva chiesto il documento, tranne che da un accesso dove eri comunque filmato. Quindi un clima di repressione, del dissenso, di fascismo, a cui era importante dare una risposta. La piazza è stata chiusa, non è stato possibile partire. Io penso che sia stato comunque importante provare a rompere il blocco, a far vedere che non può esistere questa criminalizzazione del dissenso. Sono stati momenti di tensione e la partecipazione, nonostante i divieti, nonostante i tentativi di limitare la piazza, è stata alta, e non penso che la retorica di dividere fra buoni e cattivi sia arrivata alle persone che erano in piazza. Aggiungo anche che la polizia è stata violenta anche in piazza, colpendo alla testa più di una persona, anche da persone anziane a ragazzine, indiscriminatamente. E non c'è bisogno di giornalisti a testimoniare e a cercare le notizie, e per questo i giornalisti sono spesso stati allontanati, giornalisti e fotografi, dai manifestanti, perché la violenza della polizia è sotto gli occhi di tutti. Non c'è bisogno di una foto scandalistica per fare notizia.
insomma, dei grandi racconti, grazie a chi insomma ha prestato la propria voce e il proprio racconto per fare una panoramica insomma di quanto è successo a Roma. Insomma, sicuramente sarete aggiornati, perché insomma non siamo gli unici che aggiornano su cosa succede alle manifestazioni, e ci sembrava comunque doveroso, anche perché il 5-6 ottobre sarà un weekend comunque ricco di altri nuovi eventi, no? Vi dicevamo, c'è stato anche un incontro intergalattico di Genuino Clandestino in Valpellice, quindi da Roma e dalla fatica e dal disastro di Roma passiamo insomma insieme a Sara a raccontare quello che è successo in Valpellice nell'incontro intergalattico di Genuino Clandestino. Ci senti, Sara?
Sì.
Oh, grazie di essere con noi, ti chiediamo 5 minuti di un breve racconto, visto insomma grazie a questo nuovo nodo che speriamo cresca sempre di più di Genuino Clandestino, abbiamo fatto un bellissimo incontro intimo in una bellissima località della Valpellice.
Allora, vabbè, intanto cosa posso dire? Che quello di Pinerolo è un nodo nuovo di Genuino Clandestino, e appunto come in tutti gli incontri nazionali di Genuino Clandestino abbiamo fatto un mercato che per noi era il quarto. E già questa è stata una cosa abbastanza divertente, perché noi in genere ci posizioniamo in un posto di Pinerolo che è abbastanza discreto, di passaggio ma molto discreto, e per cui finora non abbiamo ancora avuto a che fare con le forze dell'ordine. E quel giorno minacciava pioggia, e per cui dopo lunghe, diciamo, insomma, ci hanno chiesto in vari modi come risolvere il problema, come far sì di non trovarci sotto un acquazzone. Alla fine qualcuno ha proposto di andare sotto i portici della stazione, e per cui siamo arrivati lì, eravamo parecchi, sicuramente appunto in una cittadina come Pinerolo è stata una scena molto folcloristica, tutti questi banchetti montati in stazione. E quello che è successo è che chiaramente non si occupi la stazione, a un certo punto arrivano i vigili, e devo dire che è andato abbastanza bene, perché appunto hanno subito iniziato a minacciare che ci avrebbero sgombrati, che ci avrebbero sequestrato tutto, e chiaramente qualcuno ha commentato: che fate, ci sequestrate le pizzette e poi ve le mangiate. E però a parte questo, cioè, sono stati lì un po' a contrattare, non contrattare, e alla fine è arrivata l'investigativa di Pinerolo, mi hanno chiesto di parlare col sindaco, e insomma dopo un po' semplicemente se sono andati, rendendosi conto che forse non avrebbero fatto la gran figura a ribaltare i banchetti del cibo e tutto il resto. E dopo questo momento abbiamo fatto cena appunto lì in stazione, anche quello abbastanza divertente come situazione, imbastita
con dell'ottima polenta,
e poi siamo con della polenta e fagioli. E niente, dopo di questo ci siamo trasferiti in questo campeggio a Rorà, che è una delle due valli laterali, cioè una delle due, cioè si trova diciamo in una delle due valli laterali della Valpellice, nella parte più all'ombra della Valpellice, in questo campeggio. E poi abbiamo fatto una giornata e mezza, quindi tutto sabato e domenica, di discussioni. E abbiamo parlato di varie cose, e sicuramente ha preso molto tempo l'idea. Cioè, appunto, nell'incontro precedente era partita questa idea di lanciare una campagna che noi stiamo chiamando la campagna per 1 milione di contadini, per cui una campagna per far sì che più persone si avvicinino al mondo della terra, al mondo dell'agricoltura. E l'incontro si è svolto appunto in una prima parte in cui abbiamo provato ad elencare i problemi che incontra una persona nel momento in cui decide di avvicinarsi al mondo contadino, e anzi ancora prima ancora di prendere questa decisione, sul perché questa proposta risulta così difficile. E da qui abbiamo individuato più o meno 4 aree tematiche: la prima legata proprio all'immaginario, la seconda legata alle questioni comunitarie, la terza legata alle questioni burocratiche ed economiche, e l'ultima invece legata alla questione legata al cambiamento climatico e ai problemi proprio prettamente legati alla terra. Da qua ci siamo divisi in gruppi, e nei vari gruppi più piccoli sono state provate a elaborare delle soluzioni Che poi appunto sono, l'idea è quella appunto di dei piccoli spunti che poi ogni nodo si porterà, si è portato a casa e un po' deciderà che cosa farne. Oltre a questo, il giorno dopo si è parlato invece del tema della convergenza, ovvero del fatto di, cioè, come trovare degli alleati nelle lotte e come far sì che all'interno di queste lotte la voce contadina abbia un peso. E inoltre si è parlato di tutta la questione legata appunto alla lotta contro i TEA, che sono i nuovi OGM, e di quali sono appunto le possibilità in questa lotta.
Bomba!
Ci siamo salutati, siamo stati molto bene.
Anche noi, devo dire.
Sì. Io ero partita vestita tipo da omino Michelin, pensando di trovare meno 10 gradi, visto che andavamo al nord, ma non è stato così.
Vabbè, un po' di freschetto c'era, devo dire. Però la location incantevole, anche l'accoglienza di questo nuovo nodo di Pinerolo, insomma, grazie, sì, davvero per i vostri sforzi.
Quindi vi auguriamo di continuare con i mercati. E ovviamente, se avete cose da dirci, vi ospitiamo volentieri all'interno della trasmissione. E comunque ci vedremo presto, visto che abbiamo previsto di rincontrarci poi a gennaio.
Esatto. Eh sì, ecco, noi, ecco, da questa esperienza ci è venuta una nuova idea. E anche un altro modo, che è quello di provare a fare dei pranzi contadini offerta a prezzi popolari.
Wow!
Almeno una volta al mese. Essendo che ci è piaciuta l'idea di stare in stazione, che è un posto molto popolare, ma non è un posto adatto a un mercato, e che però ci piaceva l'idea di stare in dei posti un pochettino più popolari, in qualche modo, e per cui l'idea è quella di provare a fare dei pranzi o delle cene popolari.
Vedi, un sacco di nuove idee, dalla Campania alla Valpellice, comunque grandi sperimentazioni quest'anno.
E soprattutto, allora, aggiornateci su come andranno questi pranzi barra cene alla stazione.
Non so se è alla stazione, vediamo.
Vabbè, dove sarà?
Molto, come...
Da stazione a stazione.
Bisogna capire se bisognerà litigare sempre con i vigili o invece dopo un po' capiranno che...
Vi offrite il pranzo. Va bene, grazie allora Sara, allora ci aggiorniamo.
Grazie mille.
Va bene.
A presto.
Grazie a te.
Ciao.
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 Beh, davvero un sacco di nuove idee stanno uscendo fuori. Pesci, pranzi.
Ogni tanto il microfono della Grabbana si impalla, non sappiamo perché.
Mi stanno boicottando, subito, martedì la prima puntata, non arriverò all'ultima, mi sa. Che dire, beh, ma volevamo partire comunque con una prima puntata molto yeah, e quindi non poteva non esserci anche il nostro Caterpillar, che si è subito prestato a mandarci una bellissima registrazione, che adesso vi faremo sentire. E a tra poco.
Ho le mani sporche di terra, non è la guerra, non è la guerra. Ho le mani sporche di terra, non è la guerra che le macchiò. Non è rimasto un luogo dove possa darsi pace, non un rifugio. Stanno facendo il mondo a pezzi, stanno facendo la vita a pezzi, vita scavata, manipolata, divelta, disossata, con un disprezzo che fa tremare anche il tempo. Gli occhi del bosco mi fissano. Per loro l'incendio è cosa nota. Sanno bene l'umano e il suo sconfinare, questo sfiancarsi tra una paura e l'altra, questo distruggersi perché nulla osi distruggerlo. Gli occhi del bosco mi guardano e io posso solo imparare. Ogni giorno la natura toglie, ogni giorno la natura dà. Io non potrò mai essere fuori da questo cerchio, non sarò mai fuori da questo cerchio, misterioso cerchio, ineludibile cerchio, Non posso. Questo mondo, questo nostro mondo, questo nostro nuovo mondo nostro, in cui l'economia conta più della vita, in cui tutto si regge sull'imminente terrore, in cui l'astrazione feroce della merce governa ogni legame, strappando tutti a se stessi, ecco, in questo nuovo mondo, ecco, io guardo negli occhi del bosco, perché in essi è la sola ragione. Il bosco non ha edificato un universo che lo stritola. Il bosco non può avere altro che se stesso. Non può essere altro che se stesso il bosco, non la sua simulazione e neanche la sua copia, ma soltanto se stesso. Un bosco cruciale e solo. Talvolta gonfiato e poi piegato dalla furia del vento, talvolta sfrontato al fuoco del mattino, ma sempre e soltanto bosco, vivo, fragile, potente, bosco. Se la tecnica porta al suicidio dell'umano, la tecnica non ci serve a niente. Se la tecnica porta al massacro del vivente, la tecnica deve sparire. In questi giorni di assedio io cerco voci, voci che nelle notti parlino del mistero, voci che siano pane e siano sangue, voci che siano oceano e siano fiamme, voci io cerco nella notte, che siano la nostra costellazione clandestina, la nostra diserzione, il nostro darci pace. Forse ancora dentro tane, cunicoli, anfratti, ma presto anche sorgenti, radure, sentieri impensati, accettare ma senza aspettare, sopportando la fatica. La stessa fatica del bosco. Il bosco che sale arrampicandosi al cielo, non per farne una preda, ma per sporcarsi ancora d'azzurro. Ho le mani sporche di terra, non è la guerra, non è la guerra. Ho le mani sporche di terra, non è la guerra che le macchiò.
Polizia, ma come lenta la tua bocca quando è sulla mia. Fuoco alle polveri, se mi guardi così va tutto ra 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 rallenti. Avevi gli occhi rossi come lune, i lacrimogeni nell'aria, 100 contro. Colpire dove fa più male e io ti curo le ferite con
eccoci. E dopo, insomma, aggiornamenti della manifestazione a Roma, del genuino clandestino in Val Pellice, insomma,
rimbalziamo in un'altra valle del Piemonte.
In Val Susa, perché purtroppo, o pur meglio, comunque c'è sempre del gran movimento, a volte piacevole, a volte spiacevole, però ci sono dei grandi aggiornamenti dal movimento NotTav. E quindi, insomma, è qui con noi Luca. Luca, ci senti?
Sì, vi sento. Un buongiorno a voi e a chi in ascolto.
Bene. Grazie, allora insomma ti chiediamo un pochino di raccontare insomma che cosa è successo questo 5 ottobre anche da voi in Val Susa e premesse e sviluppi.
Sì, allora stiamo parlando di uno scenario che si sta sviluppando a Susa, nella piana di Susa, che è un po' la, diciamo, la capitale della valle, uno dei paesi principali insieme a Bussoleno, insomma nel cuore della Val di Susa. Stiamo parlando del progetto TAV Torino-Lione, che in realtà dobbiamo anche, per chi non è così aggiornato, insomma, sapere che in realtà non esiste attualmente un progetto tra Torino e Lione. I progetti in questo momento in discussione o comunque in via di realizzazione riguardano solamente il tunnel della tratta internazionale, ovvero da Susa, che è lo sbocco lato italiano, allo sbocco lato francese. Non esiste in questo momento niente di progettato che possa unire Torino e Lione in una nuova linea ferroviaria. Chiaramente questo tunnel è la parte più impattante di questa idea folle del TAV Torino-Lione, la parte più costosa, più complicata da realizzare e più impattante a livello ambientale. In lato italiano non è ancora stato costruito nulla, non c'è questo famoso tunnel, sono state fino adesso fatte solamente opere accessorie a questo tunnel, sono cantieri preliminari, però lo scenario è che presto arriverà anche lo scavo di questo tunnel dal lato italiano, o diciamo, più che arriverà, vorrebbero far cominciare. E in quel di Susa, in questo periodo, in questi giorni, sono in corso gli espropri, diciamo la procedura tecnico-burocratica dell'esproprio, un terreno dove sorgeva, perché in questo momento non è più in mano nostra, il presidio NotTav di Susa, nella frazione San Giuliano, un presidio intitolato a Sole Baleno. Questo terreno era stato acquistato da 1054 proprietari nel 2012, fu fatta una giornata di acquisto collettivo con un notaio che registrò appunto 1000+ firme di persone che sono diventate proprietarie, e questo fu a suo tempo già una grossa iniziativa di coinvolgimento, di mobilitazione popolare, ed è il cui fine era chiaramente quello di ostacolare le procedure, l'avanzamento insomma dei progetti, le procedure di esproprio. E così in parte è stato, perché nei mesi scorsi la società che propone l'opera, che è deputata alla realizzazione dell'opera, che si chiama TELT, ha dovuto mettere in piedi una grossa piazza di burocratico, di persone che si sono dovute occupare di questi espropri, mandando più di 1000 raccomandate nelle case di questi proprietari e organizzando per questi giorni tutta la procedura di, come si dice tecnicamente, immissione in possesso, ovvero convocando le persone ad essere presenti in loco per fare uno stato di consistenza del luogo e diciamo sostanzialmente privare della proprietà i privati, e diventando TELT stessa la proprietaria di questa terra su cui appunto sorgeranno una parte di questi cantieri. Stiamo parlando di cantieri veramente impattanti, in tutta la piana di Susa, diciamo nel territorio tra Susa e Bussoleno, una grossa area di fondovalle dove è previsto un cantiere di circa 40 ettari.
40 ettari, una cosa grossa.
Una cosa grossissima, forse uno dei cantieri più grandi che abbiamo mai visto in Italia. Perché? Perché stiamo parlando dello sbocco di questo tunnel di 54 km, tunnel internazionale. Poi c'è una stazione ferroviaria dedicata, progettata da un archistar giapponese, la stazione detta internazionale di Susa, e poi tutti diciamo i servizi legati a quanto prevede un tunnel così importante, rispetto alle sicurezze, allo scambio dei treni, insomma c'è tutto un apparato di cose sia per la realizzazione che poi per la futura immissione in servizio di questo tunnel. E quindi un'area molto vasta, peccato che però in quest'area, oltre ad abitarci delle persone, infatti prossimamente sono previsti gli espropri anche di almeno 3-4 abitazioni che verranno abbattute per far posto appunto al cantiere, al tracciato ferroviario, e c'è comunque una zona, almeno 2 o 3 frazioni della città di Susa che sono densamente popolate, che vivranno un po' con l'incubo di questi cantieri ultradecennali, perché a progetto si prevedono almeno 10-12 anni di cantiere, poi sappiamo benissimo che
sono 20-25,
si allungano a dismisura senza fine. Ecco, quindi stiamo parlando di uno scenario di questo genere che ha cominciato a materializzarsi proprio in questi giorni, perché in previsione di tutta questa procedura di esproprio con la convocazione di 1000 e oltre proprietari, il Movimento Notav ha lanciato una mobilitazione che prevedeva un presidio permanente con possibilità di campeggiare su questo terreno, appunto, a partire dalla scorsa settimana, da sabato, con tutto un programma di iniziative, immaginando insomma di restare su questa terra e accogliere i proprietari oggetto di questa procedura e in qualche modo ostacolare la procedura pratica insomma di questa espropriazione. Chiaramente immaginavamo che non sarebbe stato tutto così semplice, ed era nelle possibilità la cosa che venissero ad occupare anzitempo, sgomberando il presidio, le forze dell'ordine, come già stato fatto peraltro altre volte qua in valle. E così è stato perché è partito questo nostro presidio permanente, ma nella notte tra domenica e lunedì, avendo anche noi ricevuto un po' di segnali e di informazioni in merito, abbiamo lanciato la presenza notturna appunto in questa domenica notte, dove alle 2 di notte si sono presentati in forte agenti antisommossa, insomma con tutto un codazzo di ditte e camion preposti alla costruzione, diciamo, di recinzioni eccetera. E quindi si è sviluppata questa anomala nottata per la frazione di San Giuliano, perché c'erano comunque 200 attivisti Notav che sono rimasti lì appunto tutta la notte, e ad accogliere l'arrivo della polizia dell'autostrada c'era una barricata di bancali, di tronchi, ramaglie varie, che è stata poi data alle fiamme, e quindi questa cosa ha ostacolato insomma la procedura dei poliziotti, che hanno dovuto chiamare da Torino i vigili del fuoco per spegnere la barricata, e quindi ha ritardato di almeno un'ora e mezza l'azione, che però poi si è sviluppata con il solito, mi viene da dire, perché qua in valle ormai un po' siamo abituati, anche se non è proprio una bella abitudine, il solito lancio di gas lacrimogeni a pioggia, proprio come se piovesse. Lo sgombero effettivo è stato fatto cacciando le persone a suon di gas lacrimogeni, sparati anche dal tetto d'uomo, peraltro. Io ero lì, quindi ho visto in diretta, insomma, sono stato anche sfiorato più volte dai proiettili lanciati al tetto d'uomo, e quindi stiamo parlando delle 3:30-4 di mattina, insomma, era in corso questa sorta di battaglia a suon di gas lacrimogeni, e pian piano queste 200 persone si sono ridotte di numero, fin poi a un certo punto la polizia ha fatto irruzione sul terreno, con l'ausilio di una ruspa hanno sgomberato le barricate, diciamo, ormai spente dai pompieri, hanno fatto irruzione nel terreno e in qualche modo poi verso le 5 di mattina ci si è ritirati ed è iniziato il lavoro degli operai, che hanno montato un altro, l'ennesimo fortino recintato in maniera potente, perché qua in valle ormai i recinti non sono delle reti stese con dei picchetti. Le recinzioni qua in Val di Susa hanno proprio l'aspetto di qualcosa che ricorda il territorio di Gaza e la Cisgiordania palestinese, perché stiamo parlando di appunto jersey di cemento armato a cui sono applicati recinzioni metalliche alte 3 metri, chiamati beta fence, e sormontati da filo spinato sempre di fabbricazione israeliana, la cosiddetta concertina, con delle lame taglienti. Questo tipo di recinzione ce l'abbiamo già ormai da anni a Chiomonte, in quel cantiere di Chiomonte famoso, sì, cominciato nell'anno 2011. L'abbiamo anche in corso e visto già da almeno 3 anni a San Didero, nella parte bassa della Val di Susa, dove stanno costruendo un nuovo autoporto che è legato all'opera TAV. Questo nuovo autoporto serve perché? Perché l'autoporto di Susa, che è in quella zona lì di cui parlavo prima, deve essere smantellato, ovviamente. I 40 ettari di cantiere prevedono l'utilizzo dell'area dell'autoporto di questa autostrada che collega Italia e Francia, insomma, in Val di Susa, che però non può rimanere senza autoporto, quindi stanno costruendo un nuovo autoporto per poter poi liberare e usare il vecchio autoporto di Susa come area di cantiere. Quindi adesso c'è questo terzo fortino, che in realtà è un'area molto grande perché è stato fortificato il terreno oggetto di esproprio dei 1054 notav che l'hanno acquistato collettivamente, ma nel frattempo, visto che c'erano, hanno fortificato in questo modo assurdo anche tutta una grossa area della SITAF, che è la società autostradale, che proprio di fronte al presidio ci passa l'autostrada, appunto quella che collega l'Italia alla Francia, e c'è tutta una zona di svincoli e di terrapieni, insomma di territorio, questi non luoghi autostradali con piazzali vuoti, comunque insomma tra un cavalcavia e una galleria dell'autostrada, hanno recintato un'area vastissima dove hanno piazzato degli uffici di TELT, appunto, per accogliere questi proprietari oggetto di esproprio. E, visto che c'erano, per fare tutto questo, nella notte di lunedì mattina, l'amara sorpresa degli abitanti di Susa e delle frazioni vicine, hanno bloccato e chiuso, sempre con queste recinzioni di Jersey, la strada statale 25, che è una importante via di collegamento che collega Susa e Bussoleno, che appunto si è presentata bloccata e sbarrata, e fino solo ieri pomeriggio hanno poi deciso di liberare questa strada statale e di nuovo tornata disponibile al traffico civile. Durante questi giorni di blocco, gli abitanti che stavano al di là della recinzione, per andare a Susa, invece che fare 2 chilometri, dovevano farne 10-12, perché dovevano ritornare su fino a Bussoleno, a valle, e risalire verso Susa dall'altro lato del fiume, da un'altra strada statale che c'è, perché la Val Susa ha 2 strade statali parallele, insomma, quindi con un disagio notevole anche per ambulanze, studenti, mezzi di soccorso vari. Quindi,
con un gran pensiero ai cittadini, mi viene da dire, proprio una grande, certo, considerazione.
Molti cittadini di Susa, che sono sempre stati piuttosto indifferenti, dormienti o anche un po' ostili, diciamo, alla lotta no TAV, perché pensavano non gli riguardasse, hanno cominciato a toccare con mano con questa procedura di esproprio, che in realtà, io adesso ve lo dico con un margine di supposizione, i cantieri nella piana di Susa sono previsti nel 2025, nella seconda metà del 2025, e quindi questo esproprio è stato fatto oggi, ora, per tutte le procedure complicate, insomma, che noi abbiamo immaginato con questo acquisto collettivo, no? Quindi l'hanno fatto in anticipo, però con tutto il fortino che hanno costruito c'è anche la possibilità che fra 10 giorni, nel momento in cui terminano le convocazioni dei proprietari, finisce questa procedura, c'è anche la possibilità che questo fortino in qualche modo rimanga in piedi, anche se non è previsto l'inizio di lavori. Questo però, appunto, siccome ci hanno abituato a 1000 sorprese, ve lo dirò poi più avanti, capiremo quale sarà lo scenario al termine di questa procedura di esproprio. Sta di fatto che ad oggi, appunto, abbiamo una ampia zona alle porte di Susa molto militarizzata, perché c'è una presenza di polizia esagerata, c'è queste recinzioni che vi ho spiegato prima, che incutono anche un certo terrore, insomma, fanno proprio un'impressione molto brutta, un'immagine veramente tetra del territorio, perché fino ad oggi sono rimaste scenari abbastanza confinati. A Chiomonte, in questo cantiere di Chiomonte, è in una valletta laterale, un po' al riparo dagli occhi della popolazione, una zona piuttosto nascosta, marginale della valle, dove non si vede, insomma. E qui invece stiamo parlando di uno scenario che siamo alle porte di Susa, ci sono almeno 5-6 mila abitanti a Susa e 5-6 mila abitanti a Bussoleno, più tutti gli abitanti dei paesi attorno, che tutte le zone passano tutti i giorni per andare a scuola, a lavorare. Quindi uno scenario abbastanza agghiacciante, che capiremo quanto rimarrà, se comincerà a permanere già da subito o se smonteranno dei tetti alla fine degli espropri. Ma ecco, venendo invece alle iniziative messe in campo dal movimento dopo questa resistenza notturna, che comunque ha ritardato, che comunque ha fatto notizia, perché ovviamente con tutte le mistificazioni del caso la notizia è uscita su tutti i giornali, perché è comunque stata una cosa anomala il fatto che ci fossero 200 persone che hanno barricato le strade di accesso al presidio, e la polizia ha dovuto un po' faticare per entrare, hanno dovuto sparare lacrimogeni anche nei giardini delle case, stiamo parlando di una ai margini di una frazione abitata, quindi
comunque sotto gli occhi di tutti, anche dei cittadini che non volevano vedere finora.
Esatto, ma stiamo parlando di uno scenario sviluppato sia alle 3-4 di notte, quindi i cittadini dormivano o comunque erano chiusi in casa, però gli è arrivato il odore dei gas lacrimogeni, è entrato nelle case. Talmente era fitto il fumo, per cui non ha sicuramente dormito bene quella notte, e chi ha visto dalle finestre si è vista una scena agghiacciante. Detto ciò, oltre a questa, diciamo, questo inizio di resistenza con il presidio permanente e la nottata con lo sgombero, adesso chiaramente in questi giorni c'è una presenza quotidiana di poche persone che in qualche modo alla sera si rinfoltiscono un po' e vanno comunque alle reti a fare pressione, battitura, presenza, ma è stata lanciata una manifestazione per sabato. Per sabato prossimo, 12, una manifestazione, un corteo cittadino a Susa, insomma, per ricompattare un po' tutto il movimento, per chiamare a raccolta anche le persone di Susa, le persone che non ci stanno a un contesto del genere, una situazione del genere. Fileremo per le strade di Susa per informare la popolazione, per in qualche modo comunicare intanto il nostro sdegno e raccogliere anche lo sdegno dei cittadini, ma per porre l'attenzione all'emergenza che riguarda appunto questo progetto sulla piana di Susa, di cui adesso non do i dettagli, ma stiamo parlando veramente di un lavoro epocale, dove verrà spostata l'autostrada attuale costruita 30 anni fa. Dovranno spostarla, quindi dovranno costruire un'autostrada provvisoria, demolire quella di adesso e poi alla fine rifare un tracciato definitivo dell'autostrada. Dovranno spostare e rimodificare le due strade statali. Persino la linea ferroviaria tra Susa e Bussoleno verrà interrotta per 2 anni e modificata in un tratto per poter costruire la stazione internazionale. Stiamo parlando di una cosa veramente che i disagi che si moltiplicheranno, oltre a tutto l'impatto ambientale di rumori, polveri, eccetera, camion che girano, non sto a dirvi. Quindi, ecco, noi andremo, sfileremo a Susa anche per ribadire ai più dormienti che la situazione è questa qua.
Speriamo che ora siano disposti ad aprire un po' gli occhi e dare manforte, che scendano con voi in piazza.
Questo sicuramente, anche se Susa è una città molto difficile da questo punto di vista, piuttosto indifferente negli anni è stata la maggior parte delle persone, quando non addirittura anche ostica verso il movimento notato.
Però ora che viene toccata dal vivo, magari...
Questa è la nostra speranza. Sicuramente non sarà la popolazione di Susa a fermare il TAV, sarà, diciamo, l'unione di tutta i cittadini valligiani e i soldati che arrivano e continuano a venire da anni anche da fuori valle. E diciamo che si sta aprendo, in questi giorni si aprirà una fase epocale, una nuova fase, diciamo, un nuovo cambio epocale, una nuova fase della lotta al TAV che vedrà poi tutta una serie di capitoli che scriveremo insieme negli anni a venire. Io mi fermo qua per non farla troppo lunga, però ci tenevo ancora a dire una piccola cosa, se c'è ancora il tempo.
Vai, vai.
No, è che oltre a tutte queste iniziative di lotta, domenica ci sarà una giornata speciale, insomma una sorta di saluto, un ricordo fatto dal Movimento Notav per Alberto Perino, che è un attivista notava anche un po' speciale, che è venuto a mancare la settimana scorsa.
Sì.
Era già anziano e malato da tempo, è stato per anni uno dei motori delle spinte principali, insomma anche un volto pubblico, qualcuno l'ha chiamato leader, sicuramente una persona molto carismatica, che dall'inizio, da sempre, c'è stato in questa lotta e ha dato un contributo importante. Per noi è stata una grossa perdita, sicuramente lo porteremo a fianco nelle nostre mobilitazioni attuali e future, e domenica a Bussoleno, nel cosiddetto Palanotav, il Salone Polivalente, questa giornata di ricordo vedrà appunto succedersi interventi, filmati e tutta una serie di contributi volti appunto a salutare, a ricordare questa figura che in questo momento non è più tra noi fisicamente. Quindi 2 giornate molto intense, esatto, saranno sia sabato che domenica. E poi la storia andrà avanti e la seguiremo nel suo divenire.
Noi ci terremo particolarmente a essere aggiornati su questa cosa, se insomma pensate possa essere, cioè, utile, efficace nel nostro programma radio, insomma nella nostra radio c'è sempre spazio per gli aggiornamenti e siamo con voi, insomma.
Grazie, sicuramente ci sarà modo di risentirci e alla prossima. buona lotta a tutti.
Buona lotta a tutti.
Buona,
a
lotta,
tutti, a tutti.
Buona lotta anche a voi.
Perché
sì,
ce n'è bisogno. E buon lavoro, perché sappiamo che stai anche lavorando in campagna, raccogliendo castagne, che insomma anche questo
sì,
è doveroso.
Sì, non solo castagne, questo per me è il momento del raccolto, è il momento dell'anno dove c'è un lavoro molto concentrato e cerco di conciliare appunto il lavoro in campagna con la presenza nella lotta. Però fa parte della mia vita questo da tanti anni, quindi non è una novità e sono abituato.
Bene. Allora, a presto, grazie mille.
Ci sentiremo presto, grazie a voi.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Bene, insomma.
Sempre notizie allegre per queste puntate di Radio Contado.
Ma soprattutto questo weekend ha visto lo schieramento di quanti omini in divisa fra Roma e la Valsusa.
Ma soprattutto quanti lacrimogeni sparati.
Infatti, forse il governo italiano ha fatto una scorta esagerata di lacrimogeni, boh.
E li deve usare tutti entro ottobre, perché poi avito scadono e quindi li spara diritto.
Soprattutto forse se non vanno ad altezza uomo perdono la loro efficacia.
E poi sorge una spontanea domanda: ma chi ve l'ha chiesto? Ma chi ve l'ha chiesto di fare tutto questo delirio sul territorio? Parlo in particolar modo per l'esperienza della Notav, che è un'esperienza tra l'altro che accomuna adesso la Valsusa con Vicenza, perché anche a Vicenza all'interno del bosco, e magari per le prossime puntate ci procureremo degli aggiornamenti anche su quel territorio che è in lotta contro lo stesso tipo di sviluppo, no?
Grandissime opere inutili, con un grande rispetto per i cittadini, devo dire, non lo so. Mi viene da piangere a volte.
Ma infatti, guarda, cambiamo drasticamente argomento per rincuorarci, perché è stata un'estate lunga che ci ha lasciato in astinenza da Cinemela. E quindi, oltre a Pamela qui con noi in studio, abbiamo anche la registrazione di Pamela, commentata da Pamela. No. Però, quindi adesso io direi vi mandiamo un Cinemela preceduto da una canzone che parla di cinema e lo fa alla maniera di Caparezza.
E vai!
Sapete se un film è in porto?
The Others, sono loro gli spettri. Bello, per questo senso cosa cazzo ti aspetti? Hai presente Kevin Spacey? Seven. È lui che ha perso se nei soliti sospetti. Serial killer di Seven? Kevin Spacey. Cattivo di Superman? Kevin Spacey. Perfetto criminale? Kevin Spacey.
Ho capito, non c'è bisogno che mi stressi.
And the winner is Kevin Spacey.
Two-time Academy Award winner Kevin Spacey is coming back to the big screen.
Skywalker,
il mago di Precision, gemello, The Game non è un tranello, è un gioco del
cuore in Armageddon. Passione di Cristo, pressione di Gibson. È un robot quello messo sul crocifisso. Ti disturba? Beh, a me disturba che la trama di Disturbia sia la stessa di Hitchcock. Il curioso caso di Benjamin Button lo vedi al contrario di un film come un altro. Ma che ti aspettavi di dicessi?
The winner is Kevin Spacey.
Kevin Spacey. Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.
Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC, sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC.
Cine Nera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.
Ti scommesso tu su di noi, mi vendi un sorriso tu se lo vuoi cantare e sognare.
E chi l'avrebbe mai detto che saremmo arrivate a tanto, amiche e amici di Cinemela?
Vedrai, dicevano no, vedrai, è tutto sbagliato su di noi.
E invece eccoci qua, di nuovo su Radio Contado per una terza stagione di Cinemela. Grazie a tutte e a tutti per l'affetto che mi avete dimostrato, per l'alleanza, per il sostegno, ed eccoci di nuovo qua un altro anno insieme. Evviva! Partiamo subito con quei film che a noi piacciono tanto e sono i documentari che parlano delle valli spopolate, delle aree interne, delle persone che tentano di fare agricoltura in questo mondo selvaggio in cui l'agricoltura ormai è diventata un'industria pericolosissima. Ecco, di tutte queste figure alternative si occupa questo bellissimo documentario che si chiama The New Wild di Christopher Thompson, che è stato girato in Val Aupa. La Val Aupa si trova in Friuli, sopra Moggio Udinese, tra Moggio Udinese e Pontebba. Sono zone che io ho bazzicato parecchio e mi hanno appunto raccontato quest'estate che è stato fatto questo importante documentario da un appassionato giovane regista che con la sua compagna si è cimentato nel tentativo di raccontare che cosa succede in queste lande desolate da cui tutti vanno via. Il Friuli, tra l'altro, è una regione particolarmente colpita dallo spopolamento e quindi è interessante anche qualsiasi battito invece di riavvio e rinnovamento, e devo dire che lì in Val Aupa, in particolar modo ad Ordolla, ci sono piccoli allevatori di pecore e di capre e di vacche che si impegnano a sopravvivere con una agroecologia sempre più spinta. Il secondo film che vi segnalo è Green Border di Agnieszka Holland. È un film del 2024 che racconta, attraverso un intreccio di storie, tra l'altro molto ben fatto, registicamente molto interessante e molto efficace, racconta questa pazzia del confine tra Bielorussia e Polonia, e in cui c'è stato un periodo, 2 o 3 anni fa, in cui si mandavano di qua e di là dei profughi, in questo caso sono dei profughi siriani, e insomma, diciamo, utilizzando questo materiale umano, utilizzandolo come arma ricattatoria per far sentire più o meno esposta la Polonia a dei flussi incontrollabili di immigrazione, in questo delirio in cui appunto l'immigrazione è il terrore, e non le bombe del potere sono il terrore, ma le persone che si muovono da uno stato all'altro. E quindi in questo modo, diciamo, c'è stato un periodo, ecco, in cui la tensione si manifestava attraverso questa follia, che era quella di attrarre delle popolazioni che avevano bisogno di emigrare dai propri stati in Bielorussia, per poi schiantarle in Polonia, da cui venivano espulse, e quindi con questo rimpallo di persone ovviamente in estrema difficoltà e in condizioni di, insomma, vita pazzesche, appunto, che vengono ben narrate. Questo paradosso e questa abitare questo confine così pieno di insidie, e che è appunto sembra un gioco a ping pong da cui non si riesce a uscire, è il tema centrale di questo film che vi consiglio di vedere, che si chiama Green Border.
Dai su di noi, se tu vuoi volare ti porto lontano nei campi di grano.
Altro film che consiglio di vedere è questo con Michael Keaton, che si chiama La memoria dell'assassino. Allora, a parte che è molto interessante perché Michael Keaton, che tanto per capirci è l'interprete di Batman, è un attore che, se lo vedete in faccia, l'avete visto in migliaia di film, ed è sulla cresta dell'onda dagli anni 70, ha vinto un sacco di premi ed è molto bravo, meritati, devo dire. E è un bel film perché è un film d'azione, però è un film sul fine vita, e quindi tra i molti film sul fine vita che vi consiglio di vedere, perché è un altro tema su cui il cinema insiste, e secondo me virtuosamente, nel senso che lo trovo che alcuni film siano molto stimolanti, altri ovviamente no, ma insomma, sempre un po' in tutte le discipline ci sono delle cose più interessanti, le cose un po' più pallose. Ecco, in questo caso La memoria dell'assassino, appunto, è la storia di un serial killer a cui viene diagnosticato un brutto male e che quindi deve in qualche modo sistemare la propria vita per compierla e per concluderla, sapendo appunto che deve lasciare sistemate tutta una serie di cose. È molto bello, insomma, è fatto molto bene, lui ne è anche il regista, e insomma, secondo me, quando vedi che il tempo può fare anche del bene alle persone, migliorarne la qualità artistica, le doti artistiche e anche le capacità espressive, come è. Quindi La memoria dell'assassino di e con Michael Keaton.
Nemmeno una nuvola su di noi, l'amore è una favola.
Ed eccoci al terzo ed ultimo film che vi consiglio per questa prima puntata di Cinemela. Quindi ultimo, ma non ultimo, perché ci risentiremo tra 15 giorni. E vi consiglio un film italiano, così, giusto per rimanere un po', ecco, variegata. Si chiama Caracas, è un film ambientato a Napoli con Tony Servillo. E un noto scrittore napoletano, appunto Tony Servillo, ritorna a casa dopo una lunga assenza, incontra un vecchio amico conosciuto come Caracas, che, lasciandosi alle spalle il suo passato da skinhead neofascista, si sta convertendo all'Islam. Ve lo segnalo perché secondo me è un modo appunto di rivedere e riguardare Napoli con altri occhi, e una Napoli sicuramente diversa, però al tempo stesso che un po' appunto si ritrova sempre la stessa nonostante cambino le etnie, e tutto sommato, insomma, considerato che io non sono una grande stimatrice ed amante del cinema contemporaneo italiano, mi sembra insomma degno di nota. È un film del 2024, non lo so, forse potreste anche trovarlo su RaiPlay, potrebbe anche essere. Ma veniamo comunque alle segnalazioni delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori. Vi segnalo, per quanto riguarda Elisa del Mercato di Tasso, mi ha detto di dirvi che è tornato disponibile, o meglio è ora disponibile anche per noi, tradotto in italiano, questo film che è stato per molti anni censurato e mai visto, ma ha vinto anche molti premi, anche perché è con Anthony Quinn, mi pare, potrei sbagliarmi, però comunque insomma ci sono attori molto bravi, è un film molto ben fatto ed è un film sull'invasione fascista in Libia e la resistenza libica alla invasione italiana, e quindi una forma di resistenza patriottica che è stata comunque anche da sempre insomma riconosciuta come il periodo diciamo partigiano della Libia, e quindi ve lo consiglio perché adesso è di nuovo visibile su YouTube e potete guardarlo. Un film molto bello e molto interessante, e ci fa capire quanto brava gente gli italiani lo siano assai poco. E quindi grazie Elisa della segnalazione.
Su di noi ci avresti scommesso, tu su di noi mi vendi un sorriso.
E giusto perché il cinema è fatto di titoli, ve ne dirò anche il titolo. Si tratta di Il Leone del Deserto ed è un film di Mustafa Akkad del 1980. Se lo andate a cercare su YouTube lo trovate di sicuro. Un abbraccio allora e ci sentiamo tra 15 giorni con il prossimo Cinemela. Ciao ciao!
Achtung, Achtung! Attenzione, attenzione! Siete circondati! Ripeto, siete circondati! Liberate gli ortaggi!
Vai, vai, fermo!
Cosa c'entrano le fragole con il pesce artico? Provalo a spiegare ad un bambino di prima elementare e ti dirà che sei pazzo.
Pazzi sono gli uomini che giocano a modificare millenni di vita sul pianeta, biotecnologia industriale. Togliete le mani dalla terra non è vostra. Giù le mani dalla terra, giù le vostre mani.
Non è qualcosa di altro da noi, qualcosa da manomettere, da sfruttare, da usare. La natura siamo noi. Siamo noi in ogni albero, in ogni foglia, nel canto degli uccelli, nel frinire delle cicale. Siamo acqua, terra, aria.
Biodiversità, frutti a volontà, abbasso il cibo unico. Ditelo anche là, all'università, che l'amore è un piatto armonico.
Fiori, farfalle, api, altri insetti e gli uccelli del cielo. È sempre più fragile l'ecosistema se produciamo veleno. Togliete le mani dalla terra non è vostra. Giù le mani dalla terra, giù le vostre mani.
La terra non è vostra, giù le mani dalla terra, giù le vostre mani.
La storia più bella del mondo inizia con un seme, finisce con un grande albero e in mezzo ai cattivi muoiono tutti.
E senti che pezzacci direi per questa prima puntata.
Direi tra musicalmente imbarazzante sì. E come testo commovente, però commovente è sempre attuale, direi, nel senso sì. Che parlava di OGM, invece oggi hanno altro nome, no? Quindi sicuramente è un po' datata.
E l'abbiamo messa proprio a caso questa canzone o?
Beh, diciamo che questa meravigliosa canzone introduce una meravigliosa e probabilmente altrettanto dissonante iniziativa che avverrà sul territorio di Grassina il 19 ottobre.
E quindi soprattutto comunque ringraziamo lo Stato italiano perché ci dà sempre modo di organizzare iniziative interessanti a contrasto di quello che ci vuole propinare, quindi grazie.
Sì, poi anche appunto ripetutamente la storia si ripete e quindi possiamo anche utilizzare le vecchie musiche.
Tea e lacrimogeni.
Ma allora, forse anche i lacrimogeni stanno diventando un OGM? O nuovi OGM? Chi lo sa?
Chi lo sa? Comunque, diciamo che prima dei nuovi OGM, a questa iniziativa in cui ovviamente troverà spazio la presentazione del libro di Francesco Panier e di Stefano Mori, Perché fermare i nuovi OGM, il 19 ottobre troverà spazio un momento di scambio e di mercato, diciamo mercato contadino, che sarà tra l'altro l'unione dei tre mercati genuini clandestini di Firenze, e quindi Piazza Tasso del venerdì pomeriggio, Gavinana del lunedì pomeriggio in Piazza Elia dalla Costa e La Romola presso il Circolo Arci il sabato mattina, e che appunto convergono un po' tutti, chi può come produttore e chi non può come coproduttore, e quindi all'iniziativa stessa, da partire dalle tre. Quindi dalle 3 inizierà questo mercato, e durante il mercato verranno prese le adesioni per la costituzione di un GAS. Un GAS, diciamo, come pretesto di iniziare ad ampliare una riflessione, una sensibilità presso i cittadini, nel mondo diciamo più urbano, ecco, meno campagnolo delle nostre solite piazze in cui bazzichiamo, e capire se appunto si può anche con gruppi di cittadini e cittadine iniziare a parlare di alimentazione come anello portante di una catena di cambiamento in cui si riesce ad escludere l'agroindustria e si riesce ad introdurre l'agroecologia, per cui a parlare di cibo di prossimità, di produzioni etiche, di produrre una nuova cultura attorno a delle nuove produzioni, di senso e soprattutto di salute, per cui al centro insomma di questa iniziativa c'è il contrasto all'agroindustria e alla grande distribuzione, che sono fondamentalmente fonti di tossine che dopo vengono di solito curate da gran farmaci, e quindi l'anello diciamo si chiude, però non è un anello interessante per noi, e quindi noi costruiamo altri anelli e altre catene. Questo è il senso della giornata, durante la quale appunto oltre alla presentazione che adesso approfondiremo proprio con Francesco, oltre alla presentazione del libro, ci sarà un aperitivo musicale, quindi una degustazione dei prodotti, proprio perché attraverso questi prodotti già durante l'estate a Grassina si sono fatti un ciclo di aperitivi in cui appunto il pezzo forte, oltre che la musica che adesso vi presenterò, era l'alternanza di tutta una serie di prodotti e quindi la possibilità di degustare cose sempre diverse, sempre nuove.
Ma soprattutto un cabaret di crostini.
Cabaret di crostini.
Che adesso è rimasto nel cuore, Greba.
Sì, mi è rimasto nel cuore.
Crostino adesso è il nome proprio del gruppo cucina, diciamo.
Vedi, si dice anche tu sei un crostino.
Ah, sì.
Non è un complimento, ma comunque la prendiamo così.
Ah, certo, ma guarda, noi che non siamo propriamente toscani.
Siamo tutti un po' di crostini.
Non so, da noi si dice crosta direttamente. Sei un po' una crosta.
Noi toscani siamo sempre più diminutivi. Bellino, carino, mercatino, crostino.
Ecco, e quindi vabbè, non vi dico il menù, ma sarà un menù stupendo, meravigliosissimo, anche perché non è più un aperitivo, ma adesso ci siamo autodiplomati a pericena. Anche noi vogliamo impadronirci delle nuove terminologie, vogliamo abitarle e ci sentiamo proprio a nostro agio.
E soprattutto
dentro.
Mangiarle.
E quindi ci sentiamo a nostro agio, però senza il nostro Maurizio Piccioli non ci sentiamo proprio a nostro agio, e quindi sarà a pericena con Maurizio Piccioli, che tutti quanti ricorderete come la nostra
one
special
man band.
One man band, la nostra special guest, che già degli aperitivi, e quindi cresce con noi e anche lui diventa una pericena e ci farà una grande performance, più o meno sì, da quell'orario là. Perché, tornando al programma, prima della pericena ci sarà la presentazione del libro Fermare i nuovi OGM, di cui vi abbiamo fatto una breve sintesi.
Perché fermare i nuovi OGM è un libro scritto da Stefano Mori e Francesco Panier. Stefano Mori è il coordinatore del Centro Internazionale Crocevia e responsabile del segretariato del Comitato Internazionale di Pianificazione per la Sovranità Alimentare. È un dottorando di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali all'Università della Calabria, dove è membro del Centro Studi per lo Sviluppo Rurale. Si occupa di politiche agricole a livello globale e nazionale. Francesco Panier è giornalista ambientale e attivista per il Centro Internazionale di Crocevia, dove promuove delle campagne di sensibilizzazione. Si occupa di politiche agricole, del cibo, della biodiversità e di supporto ai movimenti sociali per la sovranità alimentare. Entrambi questi scrittori hanno scritto assieme un libro molto importante, perché chiarisce sia il funzionamento dei nuovi OGM sia la collocazione politica e storica, facendo anche un racconto di quello che sono state le lotte contro gli OGM degli anni 90. Tratto dall'introduzione del libro, vi leggo un po' come si sviluppano i capitoli e le diverse sezioni. Non abbiamo molto tempo. L'emersione di nuove tecniche di ingegneria genetica, le cosiddette New Genomic Techniques, ha portato le istituzioni europee a proporre una deregolamentazione continentale dei nuovi OGM che ne derivano, con la falsa pretesa che si tratti di biotecnologie meno invasive. Un blocco di interessi consolidato tenta di far passare una supposta equivalenza tra produttori di laboratorio e piante coltivate nei campi. Dopo il fallimento degli OGM di prima generazione, che raccontiamo nel primo capitolo, si tenta oggi di aggiornare la narrazione, promettendo nuovi OGM indistinguibili dai prodotti dell'agricoltura contadina, che possano arrivare sulle nostre tavole senza più valutazione del rischio, tracciabilità ed etichettatura, oggi obbligatorie per legge. Ci concentriamo nel secondo capitolo a smontare ogni pezzo di questa grande menzogna, che ha lo scopo di radere al suolo il principio di precauzione, realizzando appieno il sogno di imprese multinazionali, governi, conniventi e biotecnologi in cerca di gloria e finanziamenti. Il terzo capitolo è dedicato a raccontare l'evoluzione che le scienze della vita stanno attraversando in un tentativo di estendere il dominio sui sistemi alimentari, dichiarando l'uguaglianza tra natura e tecnica, tra biotecnologia e agroecologia, secondo una filosofia dell'indistinzione scippata ai movimenti sociali e reinterpretata in chiave estrattiva. una santa alleanza quella tra scienza e capitale, che vediamo espressa plasticamente nei sistemi brevettati, nei sistemi dei brevetti, il pilastro attorno al quale ruota la possibile deregulation dei nuovi OGM. Quarto e quinto capitolo analizzano proprio la storia, la filosofia e la modalità con cui il brevetto consente l'appropriazione e privatizzazione della biodiversità agricola e del cibo. La strategia mira a trascinare i contadini sotto l'influenza di un'industria sementiera che, per sostenere la propria continua espansione, non si fa scrupoli a scaricare sulla collettività i rischi di tecnologie pericolose e imprevedibili. La tendenza, fra l'altro, è accelerata dalla digitalizzazione e dall'aumento della potenza di calcolo, fenomeni che stanno spostando la frontiera del profitto oltre la materia e sempre più nel campo dell'informazione soggiacente. Che fare, dunque, di fronte a questo mostro silenzioso che trasforma in merce ogni forma di vita, azzannando ogni spazio di autonomia e sputandoci in faccia le scorie? Nel sesto e ultimo capitolo cerchiamo di descrivere, sul fronte delle pratiche e su quello della lotta politica, le strade che secondo la nostra sensibilità portano verso direzioni emancipative. Sono strade che ci vedono impegnati nella vita e nel lavoro, come parte di un'organizzazione, il Centro Internazionale Crocevia, che da decenni si batte per queste cause. Abbiamo un punto di osservazione quasi unico, in quanto segretariato del Comitato di Pianificazione Internazionale per la Sovranità Alimentare, IPC, la piattaforma globale autonoma e organizzata dei movimenti sociali di piccoli produttori di cibo. Ci troviamo infatti all'intersezione fra le pratiche agroecologiche portate avanti dai contadini di 5 continenti e la loro battaglia per ottenere quadri normativi globali coerenti, tesi ad affermare i diritti collettivi a conservare, riutilizzare, scambiare e vendere le proprie sementi e a contrastare le brevettazioni del vivente. Tutti gli spunti migliori che speriamo troverete nelle prossime pagine sono merito loro, eventuali imprecisioni sono invece colpa nostra e ce le potete segnalare e bla bla bla, ma soprattutto buona mobilitazione. Ecco, questo tratto dall'introduzione al libro Perché fermare i nuovi OGM di Stefano Mori e Francesco Panier è edizioni Terra Nuova, maggio 2024. E tornando quindi alla giornata grassinese prevista per il 19 di ottobre dalle 15 alle 20 presso la Casa del Popolo di Grassina, vi ripeto il programma che appunto prevede la presentazione del libro di cui avete appena sentito la sintesi e di cui adesso faremo un approfondimento con l'autore, uno degli autori, Francesco Panier, e una giornata in cui ci saranno parecchi banchi di contadini e contadine. All'atto di questo, proprio per così essere rappresentativi di un mercato variegato e in cui ci sono anche molte identità in via di estinzione, ci saranno anche dei banchi di artigiani ed artigiane che fanno delle produzioni affine alla vita di campagna e alla vita di contadinanza. E quindi sarà un mercato misto, ecco, non sarà come uno dei soliti mercati genuini clandestini, ma sarà un mercato un po' più ampio, sperando così di accogliere anche più persone interessate alle produzioni contadine o comunque fuori, al di fuori della città. Veniamo alla nostra intervista con l'autore. Abbiamo Francesco in linea, come siamo?
Non ce l'abbiamo ancora in linea, dice un minuto.
Minuto avremo Francesco con noi.
Un minuto e forse ci chiama lui, adesso dobbiamo ancora capirlo, stiamo aspettando i suoi cenni.
Comunque sarà una stagione ovviamente in cui parleremo varie volte di questa tematica, infatti già vi anticipiamo che è prevista per il 27 ottobre, è previsto un incontro a Roma proprio per parlare di questi nuovi OGM, allargare un po' diciamo il gruppo che si vuole attivare proprio su questa tematica e vedere cosa si può fare proprio nella pratica, quali sono le iniziative da poter mettere in campo per contrastare un po' queste nuove bellissime specialità della casa.
Sarà una campagna, che speriamo di diffondere anche attraverso questo genere di iniziative, a cui abbiamo invitato comunque anche i rappresentanti delle istituzioni, perché è giusto che si facciano carico comunque delle problematiche che ricadranno sul loro territorio, e quindi per questo sia l'evento a Grassina e sia in generale i piccoli comuni non ne saranno esclusi, le consulte dei giovani e poi gli attivisti e le attiviste che lavorano sui territori. E quindi in questo senso c'è un gruppo che lavora all'interno dell'iniziativa che è partita come Cambiare il Campo, e questo gruppo si sta occupando di coordinare la campagna che appunto partirà quindi da novembre. Però questa sarà un'anticipazione che avremo noi a Grassina, appunto attraverso la presentazione di questo libro che, come si diceva prima, affronta la questione degli OGM non soltanto da un punto di vista scientifico.
Ci siamo.
Ah, ecco, è arrivato Francesco.
Si stavano chiamando a vicenda ripetutamente,
non si era capito se dovevamo chiamare noi o te. Comunque sei qua, grazie Francesco di essere qua con te, la Grebana, la Dama e Pamela. E Pamela stava introducendo un pochino la giornata del 19, che comunque si colloca in una più ampia campagna contro i nuovi OGM. Tea, a te la parola.
Sì, diciamo che uno degli strumenti principali della nostra campagna è il tuo libro, Francesco, e quindi per questo tu riparti con una tournée di sensibilizzazione e verrai a Grassina sabato prossimo, non domani.
Ormai sei un affezionato, quindi ti chiameremo alla radio 800 volte e verrai a trovarci per varie iniziative, insomma ormai ci siamo accollati a te.
Obbedisco, come diceva Garibaldi, quindi grazie per questo invito, scusate se ci siamo un po' incastrati con i telefoni, ma niente, sì, tra l'altro scopro oggi che si chiama Grassina, quindi non Grassina.
Grassina.
Grassina lo chiama il Tom Tom, la guida. Grassina, benvenuta a Grassina.
Abbiamo Francesco Panie a Grassina. Va bene,
no,
ma
prego.
No, senti, ma così, visto, allora Amanda ha già introdotto un po' quella che sarà la giornata, ma visto che ci siamo che siamo con te al telefono, ti volevo chiedere un paio di cose proprio del libro, e senza entrare troppo nello specifico, se no ti bruciamo, apri tutta la suspense e poi non te lo piglia nessuno. No, scherzo, però.
Esatto.
Ti volevo fare un paio di domande. Una, diciamo, è una parte più aneddotica, e l'altra invece è una domanda un po' più seria. Però parto da quella più leggera. Nel libro, quando parlate dei fallimenti del passato degli OGM, c'è questo bellissimo Golden Rise delle Filippine.
Sì.
E mi interessava se ci volevi raccontare, ma brevemente, com'è andata questa storia del Golden Rise e questo fallimento.
Ma questa storia del Golden Rice, il riso dorato, è nata sul fine degli anni 90, se ricordo bene, con un riso che è stato sviluppato, in realtà poi brevettato dalla Singenta, che doveva avere un contenuto maggiorato, diciamo così, di beta-carotene, che dovrebbe essere un nutriente particolarmente importante per le diete delle persone. Nelle Filippine c'era un gran problema e c'è un gran problema di malnutrizione, quindi l'intenzione di questi della Singenta era dire: vi facciamo il riso pompato di beta-carotene, così potete mangiare quello e stare bene. E quindi quando si videro invece una grossissima opposizione che durò e dura da praticamente più di 20 anni in quel paese all'introduzione del loro riso geneticamente modificato, dissero sostanzialmente che la colpa era degli ambientalisti e degli ideologi che erano delle persone che volevano male alla popolazione locale e che ogni giorno che tardavano a introdurre il Golden Rice nei loro campi ammazzavano i bambini fondamentalmente. Allora poi, quando fecero dei conti, anche carte alla mano, questa organizzazione contadina delle Filippine, che si chiama MASIPAG, che è quella che è più attiva, la rete più attiva contro il Golden Rice, venne fuori che sostanzialmente bisognava mangiare 8 kg di Golden Rice al giorno a persona per poter, come dire, introdurre la quantità di beta carotene necessaria soltanto attraverso il riso. E quindi loro dicevano: abbiamo tantissime varietà nelle nostre diete, varietà locali coltivate da decenni, da secoli dai contadini e sviluppate localmente, di tanti ortaggi, di tanti cereali, perché dovete portarci il vostro riso coloniale con la scusa che ci fate del bene? E con questa campagna sono riusciti sostanzialmente a evitare l'introduzione di questo riso dorato nei loro territori, fino all'anno scorso, mi pare, quando addirittura la Corte Costituzionale ne ha bocciato la commercializzazione e l'ha bloccata. E quindi sostanzialmente per adesso, dopo 22 anni o 25 anni di sviluppo, il Golden Rice è ancora fermo al palo.
Ottimo, sì, mi aveva fatto veramente sorridere questa cosa di 8 kg di riso al giorno. Stavo provando a immaginarmi come fare a ingoiare 8 kg di riso.
Esatto, perché sei leggero.
Esatto, mi ha fatto veramente sorridere.
E anche gli effetti collaterali di 8 kg di riso, nel senso che poi sarai a posto col carotene, ma tutto il resto ce l'hai sballato. Vorrei dire, però.
Va bene.
Tappo.
Esatto. Va bene, ma invece l'altra domanda che ti volevo fare invece era più sulla questione che riguarda l'aspetto della digitalizzazione un po' dei semi, questi semi che diventano del materiale digitale, si parla di DSI, cioè una cosa veramente stranisce, si smaterializzano e diventano poi, al di là di essere una proprietà brevettabile, ma proprio diventano una materia che non c'è.
Sì. Questa è una parte che io credo che, beh, insomma, quelli a cui interessano queste cose un po' tecniche, risulta molto interessante secondo me nel libro, almeno per noi lo è, che ci abbiamo un po' a che fare con queste materie, ed è un po' la nuova frontiera del furto della biodiversità che le imprese multinazionali stanno ogni giorno facendo, una rapina senza fine che assume contorni sempre più sofisticati. In particolare negli ultimi 10 anni, facciamo conto più o meno, si sono raffinate delle tecniche di digitalizzazione delle sequenze genetiche che ci sono in un organismo vivente, in modo da poter trasferire il suo DNA, la forma del suo DNA, dentro un computer. E quindi sostanzialmente è possibile sequenziare un organismo vivente con delle macchine molto complesse. Una volta che viene sequenziato questo sequenziamento, cioè l'insieme di tutte le lettere del DNA, viene piazzato su un database, e ogni sequenza di DNA si cerca di capire, facendo dei raffronti con altre sequenze simili, a che cosa serva. Sempre nell'idea che una sequenza serva a qualcosa di specifico e soltanto a quello, che è già un'idea sbagliata della biotecnologia, un'idea falsificata ormai decine e decine di volte.
È riduzionista.
Però, esattamente, a loro piace rimanere con quell'idea perché è comoda, perché se noi associamo un carattere visibile a una sequenza genetica, ecco che abbiamo la possibilità di brevettare quella sequenza una volta che la spostiamo qui e là per gli organismi viventi.
Esatto, tutto questo, allora, gli fa da assist per i brevetti.
Assolutamente, la possibilità di smaterializzare quindi il contenuto delle cellule, quindi il DNA, e riproporlo dentro un computer, fa sì che questa operazione venga fatta sempre più spesso dal mondo della ricerca, quindi da ricercatori, di centri di ricerca, università, che studiano il genoma degli organismi viventi e poi, per pubblicare i loro risultati, i loro lavori, devono anche mettere a disposizione queste sequenze digitali su dei database. Questi database diventano chiaramente i supermercati gratis per le aziende multinazionali, che invece di andare a prendere, ancora come si faceva prima, delle sementi da delle banche del germoplasma per utilizzarle nelle loro operazioni, adesso possono accedere direttamente ai database senza dover più firmare nessun accordo di non brevettazione o cose del genere.
Esatto, perché siamo un po' in una zona grigia della legislazione anche.
Bravissimo, esattamente. C'è un trattato mondiale sulle risorse genetiche che impone che ogni semente fisica raccolta da un soggetto dentro queste banche del germoplasma, che fanno parte di questo grande paniere, diciamo così, di biodiversità che esiste al mondo, debba essere raccolta soltanto a fronte di una firma di un accordo di trasferimento di materiale, cioè di un contratto che dice: io con questo materiale non posso farci sopra un brevetto. Lo posso usare per creare una varietà, eccetera, ma non posso restringere l'accesso a questo materiale che ho preso dalle banche del germoplasma agli agricoltori. E invece sta avvenendo proprio questo grazie al fatto che loro riescono ad accedere a alla parte digitale di questo materiale, che è già stata usata dai ricercatori, che non hanno ristretto l'accesso a nessuno perché hanno fatto la loro ricerca, ma hanno pubblicato delle sequenze online che, una volta che finiscono in un database esterno, open access, permettono alle aziende di rifornirsi da lì e non più dalla banca fisica, diciamo così. E questa grigio, questo vuoto normativo fa sì che in questo momento probabilmente siano già sotto brevettazione estensiva un sacco di sequenze genetiche che appartengono a sementi sviluppate in origine dai contadini, e quindi sostanzialmente avviene un furto, una biopirateria digitale delle loro risorse genetiche, dei loro saperi tradizionali, che loro non possono evitare.
Esatto, quindi tutta anche questa condivisione di informazioni si ritorce contro poi.
Assolutamente, infatti gli agricoltori che vengono con noi, insomma, che noi accompagniamo ai negoziati globali per la biodiversità, c'è un ragazzo indiano molto in gamba che nel lavoro che fa nella sua comunità territoriale in India, la prima cosa che dice è: non date mai i semi ai ricercatori, perché i ricercatori poi probabilmente ci potrebbero fare qualcosa che voi non volete che accada.
E si ritorna sempre a questo rapporto un po' in contrasto tra scienza e contadini, siamo sempre un po' lì che dobbiamo capire un po' come fare.
Sì. Esattamente, esattamente, perché ormai la scienza ha preso una deriva che sostanzialmente segue i flussi di denaro più importanti e quindi utilizza i contadini come serbatoio di idee e di saperi che gli estrae per poter fare delle sue ricerche, che poi però i cui risultati vengono però venduti poi o regalati a delle multinazionali. Quindi lo scienziato alleato è ancora qualcosa di molto molto raro, che per fortuna in Italia ancora ogni tanto esiste, però voglio dire, abbiamo un Ceccarelli su tanti.
Certo. E quindi nulla, diciamo, leggendo il libro, quello che la tesi di fondo comunque punta molto sulla questione dei brevetti rispetto a tutta questa cosa, in realtà, di questi nuovi OGM, sotto sotto però poi vediamo e si torna sempre alla vecchia e cara storia dei brevetti e quindi dei soldi che ne derivano.
Sì, assolutamente, questa chiaramente è una partita soprattutto di potere, una partita economica, perché è difficile fare, o comunque, cioè, penso che sia giusto comunque continuare a lavorare per fare leva anche sulle questioni ecologiche, sulle questioni anche potenzialmente sanitarie, degli impatti sanitari che possono derivare dalla liberalizzazione di OGM senza più valutarne il rischio. Però diciamo il tema più chiaro e centrale dello sviluppo di queste tecnologie è quello, è il fatto che siano proprietarie, e che il fatto che siano proprietarie permette di accentrare e di concentrare il mercato delle sementi e della biodiversità nelle mani di poche aziende, ed è questa la partita che si sta giocando oggi in Europa.
Senti Francesco, io ti chiederei esplicitamente se durante la presentazione puoi spiegare bene il piano diabolico, quello di Kastler. Hai presente?
Il piano diabolico, sì, come quello, no, quello però è molto complesso, però sì, lo posso fare.
Ecco, prova a renderlo un po' più potabile e portacelo, lascerai questo proprio come suspense e come chicca, ecco, dell'incontro, nel senso che secondo me troverà molto, molto, molto sostegno, anche molto ascolto.
Sono contento, perché poi, povero Guy Castellet è la persona tra i contadini più saggi, anzi il più saggio che conosciamo, e lui è quello che riesce a guardare sempre un po' oltre gli altri. E quello che è riuscito a fare stavolta è proprio riuscire a capire, a pensare questa cosa e poi dire, ci tacciano sempre di teoria del complotto, poi però le cose si realizzano, quindi è meglio avere un occhio di riguardo per le intersezioni.
Questo è spesso un atteggiamento di molti contadini, quindi è importante
come
insomma,
si dice,
me non sentirsi
parti,
soli.
Meglio aver paura e buscanne.
Ecco.
Ma e quindi nulla, che ti volevo dire, tanto noi ci vedremo sicuramente a Roma il 27 ottobre.
Sì, assolutamente, quando ci sarà un incontro dei gruppi che si stanno occupando di questa campagna non nuovi OGM in Italia, e quindi sarà interessante vedere quanti saremo, chi saremo e come ci organizzeremo.
Esatto, perché nel frattempo comunque abbiamo già delle approvazioni nella nostra bellissima Italia per delle piante in sperimentazione.
Sì, esatto, per quanto la regolamentazione sia rimasta ancora per adesso quella vecchia, e quindi abbiamo delle salvaguardie per il commercio e la coltivazione, la sperimentazione si può fare ed è in questo momento in corso su diversi terreni in Italia. C'è stato un Riso che, diciamo, è andato male, poverino, perché
non ce l'ha fatto andare male.
Non ce l'ha fatto, esatto. E poi adesso invece abbiamo due campi di vitigni Chardonnay che sono in corso di modifica tra Padova e Verona, e poi abbiamo un pomodoro che ancora non è stato piantato, sperimentale, vicino a Parma, e ancora una vite che invece dovrebbe essere sperimentata a Trento.
Ma su questa cosa del pomodoro ho una domanda che mi incuriosisce, perché se non sbaglio l'azienda che ospiterà questa sperimentazione è un'azienda biologica.
Sì, è un'azienda sperimentale biologica, esattamente.
Io ero rimasta, teoricamente, per i biologici, cioè i biologici non rientrerebbero comunque nell'utilizzo dei TEA, per ora. O sbaglio?
Allora, diciamo che non potranno evitarlo i biologici l'utilizzo dei TEA, perché dei nuovi OGM, perché il problema che loro si troveranno ad affrontare è quello di una, se avverrà una deregolamentazione, che non saranno
che
né
non
tracciati. Esatto, e quindi non potranno saperlo, quindi tutta la loro certificazione cascherà e collasserà. Quello che però sta facendo l'azienda biologica, sta giocando, secondo me, ma un po' rischiosamente sul crinale del fatto che questa potrebbe essere è una sperimentazione a tutti gli effetti, che viene fatta in ambiente, loro dicono, controllato, e che quindi potrebbe non inquinare le colture circostanti. Tuttavia, io credo che andrebbe... siccome questa sperimentazione non è ancora partita, probabilmente perché si sono resi conto che hanno fatto un passo più lungo della gamba, io suggerirei a tutti e a tutti di andarsela a cercare e di mandargli qualche messaggio a questi signori per capire se sono intenzionati a fare un'operazione così folle, oppure se magari hanno messo un po' di sale in zucca.
Bene, bene, faremo le nostre pressioni.
Bene.
Quindi... chiudiamo regalandoti uno spottino, Francesco. Possiamo fartelo sentire?
Certo.
Avvisiamo la gentile clientela che tramite decreto siccità nel giugno 2024 è stato approvato l'uso dei nuovi OGM che rispondono alla sigla TEA, Tecnologie di Evoluzione Assistita. L'utilizzo dei TEA non dovrà essere riportato in etichetta, quindi li consumerete senza saperlo.
Bene, questo era un piccolo spottino che abbiamo utilizzato durante la nostra iniziativa a una COP qua della zona e che è stato molto apprezzato, o meno, soprattutto dal dirigente della COP, però è stato
bellissimo.
Molto funzionale, devo dire, attirava l'attenzione.
Eccezionale,
diciamo,
complimenti.
Hanno replicato rispolverando i loro antichi spot sul fatto che i loro prodotti sono OGM free, e quindi c'è stata la guerra tra spot all'interno della COP. È stato simpatico fino a che non hanno chiamato
non
i carabinieri.
Non ci hanno defenestrati. Però sì, vuol dire che abbiamo colpito nel segno, insomma. Certo. Comunque.
Senza dubbio, anzi, da ripetere.
Bene, dai Francesco, allora comunque noi ci vediamo sicuramente il 19, intanto...
E grazie.
E grazie per
grazie ora. A voi, grazie davvero a voi per l'ospitalità.
Ciao. Grazie, ciao. A presto, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Buon proseguimento.
Grazie.
Ciao.
Grazie.
Allora, in teoria le tempistiche di Radio Wombat ci direbbe che noi dovremmo finire, ma abbiamo ancora un quarto d'ora.
Ma siamo
d'ora,
così spumeggianti.
Perché la prima puntata ve la vogliamo regalare lunghissima.
È come la prima puntata delle nuove serie, capito? È sempre più lunga rispetto alle altre, perché è un sacco, ci sentiamo, abbiamo un sacco di cose da dire, quindi ora che dire, vi mandiamo intanto una canzoncina perché ci vuole.
E poi concludiamo con vari appuntamenti.
E allora ditelo che facciamo le ore piccole.
Vai.
Sensations make me feel the pleasures of an old man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away.
getting faster, moving faster. Now it's getting out of hand. On the 10th floor down the back stairs, into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow.
Era mancata, ecco la sigla della rassegna eventi.
Tan 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 tan.
La lasciamo un po' così di sottofondo per chi ci sta ascoltando.
Tappetiniamola.
E partiamo subito perché questo fine settimana e non solo, sono ricchi ricchi di iniziative.
Si riparte a bomba.
Quindi iniziamo con domani, due giornate contro la gabbia digitale in occasione del Festival di Internet 12-13 ottobre 2024 a Pisa. Sabato 12 ore 16, presentazione del libro Un futuro senza avvenire a cura della ciurma della Nave dei Folli. Domenica 13 ore 16, trekking urbano per esplorare le meraviglie del progresso in esposizione in città, presso il garage anarchico che assetto di Sant'Ulbadesca, Pisa. Siamo nell'epoca, giusto per contestualizzare un attimo, siamo nell'epoca dell'alienazione digitale, sempre più proiettati nel metaverso, sempre meno individuati nei nostri corpi viventi, ridotti a flussi di informazione gestiti dall'intelligenza artificiale, mosche nella ragnatela. Occorre disertare nel campo della terra, non più luogo da attraversare o cosa da usare, ma soggetto di una relazione vivente, quella natura comune madre che vi accomuna, i malfattori, i nostri antenati, ribelli di un mondo rurale o appena urbanizzato, a tutte le popolazioni native fino a noi. Occorre anche liberare quella stessa natura, quella stessa madre terra, dall'infrastruttura devastatrice materiale e culturale che permette la messa in scena dello spettacolo macabre della società postmoderna. Quindi, ripeto, a Pisa presso il garage anarchico domani e dopodomani.
Zac, invece andiamo a Grassina,
andiamo
di nuovo.
A Grassina?
A Grassina?
Dove sabato 12 ottobre alle ore 18:30 ci sarà un incontro sulla Palestina dal titolo La guerra divide, la resistenza unisce. La testimonianza di un attivista israeliano al fianco del popolo palestinese dell'organizzazione Ta Ayush. È un evento organizzato dalla Casa del Popolo di Grassina con Mondeggi Bene Comune. Alle 18:30 sabato 12 ottobre.
Ottimo, e sempre sabato ricordiamo, come ci ha detto prima, che ci sarà sia un corteo in Valsusa, ma anche di nuovo un altro a Roma sulla Palestina.
Quindi avete l'imbarazzo della scelta, sì. Fate qualcosa.
Sì, 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 pipponi e lacrimogeni.
E passiamo ad altri due eventi non proprio di questo fine settimana, ma comunque molto interessanti.
Sono comunque entrambi precedono la nostra prossima puntata. Uno è questo del 22 di ottobre, dove al, ci sarà una serata dedicata alla, alla rivista contadina presso il giardino del, dell'Artiglione in saletta Rosetta Mattei alle 20:30 a San Frediano. La serata sarà dedicata non soltanto a così, a un po' a, a, a raccontare che cos'è la rivista contadina e a presentare anche il secondo, la secondo numero uscito, ma anche ovviamente sarà, si concentrerà su nuovi OGM, sulle tematiche di nuovi OGM e sulle lotte di Atelier Paysan.
Abbiamo finito?
Ma direi di sì, perché poi avremo altre un'altra puntata sul fine di ottobre in cui lanceremo altri milioni di eventi.
E allora, prima di salutarci, o meglio, noi vi salutiamo, ma vi vogliamo lasciare con questo contributo che ci è sembrato molto interessante, che Cri del nodo di Genuino Clandestino Bologna ci ha lasciato. Lei tempo fa è stata a Bruxelles e ha intervistato questo gruppo di persone che, da quanto abbiamo capito, poi insomma adesso Cristina introdurrà per voi un'intervista che seguirà in inglese, quindi
International Contado,
chi è in grado di ascoltarla rimanga e l'ascolti, perché è molto molto interessante. Comunque, ha incontrato queste persone che stanno, che domani, proprio domani, anzi no, oggi, oggi faranno partire una barca gestita da una o più cooperative di produzione di cibo agroecologico a Bruxelles per trasportare i prodotti in città dalla campagna. La inaugurano con una performance, sarà caricata una montagna di mele facendole passare di mano in mano e ricomposta all'arrivo per un mercato che si terrà. Non vi dico nient'altro perché ora vi spiegherà brevemente Cristina di che si tratta. A seguire manderemo subito l'intervista in inglese e non ci sentirete più se non fra due venerdì. Quindi
esatto,
noi intanto
vi lasciamo alla traccia fantasma,
anche perché stiamo occupando
e poi
già
verremo ad
spazio.
Interrogarvi presso i vostri mercati.
Quindi buon
bene,
ascolto,
buon
e...
ottobre, buone castagne, buone olive, ci sentiamo tra due settimane.
A presto,
ciao ciao.
Ciao Radio Contado, è qua Cristina dai dintorni di Bologna per Campi Aperti e vi mando un audio di un'intervista a Emi Franceschini di Future Farmers, un'organizzazione di Bruxelles che oggi ci ospita, nel senso ospita un'intervista a me durante le trasmissioni radio che faranno nell'inaugurazione della barca che hanno costruito e utilizzano per le consegne dei, di 12 produttori biologici locali nella città di Bruxelles. E ci sarà anche l'iniziativa, consiste del, appunto, faranno questa consegna, questa settimana hanno inaugurato la barca che hanno costruito loro e galleggia, sono felicissimi, martedì hanno fatto le prime, i primi test e quindi praticamente oggi faranno una grande mucchia di mele che verrà, che arriverà, attraccherà al porto, a un porticciolo credo all'interno della città di Bruxelles, e le mele una per una passeranno di mano in mano fino a raggiungere il mercato locale che è in centro, è il mercato biologico di questi agricoltori organizzati e parleranno appunto di come sfamare la città, visto che ora ha una percentuale molto bassa e loro vogliono farla arrivare adesso mi pare sia al 5-6-7%, lo ridirà lei nell'intervista in inglese, e loro puntano ad arrivare al 63% in pochi anni e quindi siamo contenti, insomma io sono molto contenta di essere parte anche delle trasmissioni radio che seguiranno il percorso della barca e parleranno di infrastruttura, di come non solo il lavoro dei contadini è necessario, ma biologici, ma anche tutta l'infrastruttura che c'è intorno, di comunicazione, di trasporti e di mobilità sostenibile. E l'altra cosa è che il tempo che i contadini utilizzeranno nel trasporto, che è maggiore di quello che ci sarebbe voluto magari con altri mezzi, è coperto da tempo di lavoro, perché nella barca confezioneranno le varie cassette della consegna, quindi penso un po' come i gruppi di acquisto, però non ne sono certa. E quindi insomma è interessante proprio come è organica, nel senso spazia da una performance classe artistica a tutta una procedura culturale di pensiero, di trasformazione sulla mobilità e tutto di supporto alla agricoltura biologica e quindi insomma davvero entusiasmante, ecco. E lascio la parola a me stessa registrata e l'intervisto. Grazie Radio Contado, ciao.
Ok, e oggi siete in mia compagnia della CRI di Genuino Clandestino che intervista, vi fa un'intervista in inglese e lontana, ora cercheremo di andare per gradi e anche tradurla e sono qui con Amy Franceschini di Future Farmers per approfondire la situazione degli agricoltori a Bruxelles. So, hi Amy, welcome. We are interested in learning about the situation of farmers market in Bruxelles. Can you tell us a bit your opinion and how you are involved in this movement?
Hello. So, I am an artist and I'm part of a group called Future Farmers, which is interested in how art can be a catalyst to helping farmers with many things, their logistics, their everyday life. And we are often working very closely with farmers to listen to their needs. And in Brussels, there's a group of 12 farmers who deliver their food twice per week from an area outside of Brussels called the Peuyottoland. And it's a very iconic landscape that has been painted by Bruegel, the master painter, which has kind of held this image of that landscape actually as a very traditional landscape of peasants. And so the farmers actually identify with this image, except they have new tricks. So these farmers were wishing to use the canal to distribute their food because it was historically used by all the farmers and also to transport waste and human waste back to the fields as fertilizer. It was very active. And when the industrialization happened of Brussels, it mainly became used for coal. So I'm working mostly with one farmer who is the networking all of the farmers to bring the food into the city. His name is Tess Boulens, and his farm is called De Gruntelaar. He's also a spokesperson for the Young Farmers Movement, and so he's always busy trying to think, how can we create economies of solidarity and circular economies in terms of not only money, but waste and food and care. So that's the sort of umbrella context, and then maybe I can tell you about what we're doing now today.
Yeah. Thanks. Tell us more about today and the event that we know you and are planning or organizing on the 11th of October.
What we're trying to do is we built a boat. Future Farmers designed and built a boat to transport the food twice per week. And today we did our first test and we partnered with two bike delivery companies already in the city to help us distribute the food from the boat. And now the boat is in Brussels and we will build on this momentum of all of the different food co-ops and restaurants and supporters of the project to host an event on the 11th, which is called Structures and Imaginaries of New Agricultural Commons. And the idea was to bring together everyone we know that is committed to a transformation of mobility and food systems in this region, and really ask them to make commitments to changing mobility. So we're focusing really on mobility because the farmers cannot afford to bring the food to the city anymore. They do it for free right now. There's a lot of regulations that prohibit the type of trucks they drive to come into the city. So this boat is actually a beautiful solution, and it's living and breathing. So we will invite two politicians, a group that is focused on mobility, a group that's focused on feeding Brussels. So Brussels has a mandate to feed the city 60% of food from local farmers. Right now they only have 3%. So this boat is really a gift to show, like, we can do it and we have the tool. We also are inviting the farmers themselves. And so this gathering on the 11th is not so much a debate, but actually an action meeting. So we brought them on the boat today with the deliveries so they can be in the situation and see the whole process, all the things that work, and also all the challenges. It's the biggest challenge is we don't have super support from the port, so we need to animate this image, which is what we will be doing on Friday and Saturday. And the exchange on the 11th will be on the radio here on two different channels, so people can tune in to Radio Panique and Radio Libre. It will be in French, but that's the predominant language in Brussels. It's also coming the elections, so people really feel this is a moment, a really good moment to have this image in the city, because it connects to a lot of issues that are being discussed in the politics. So part of what Future Farmers does is we try to look at all the ecology of things surrounding the concern, and how do we try to make a poetic image as an artwork that can bring the imaginaries together and create concrete change.
Wow, is a congratulations, that is really complex and the words in Italiano is organico, that like a body, no, inside, but also organico in English is biological, can I ask you if you, we spoke about the farmers in general, and the farmers that you are speaking about are organic farmers. Are organic farmers?
So the farmers that we are working with are part of a network. Who are all biological farmers, and they have been, some of them were the first biological farmers in this region in the late 1970s, and they've had a continuous struggle to make people believe that this is a credible practice of agriculture. They're still quite on the edge of the mainstream agriculture, but things are changing because of climate. People can see the soil is not healthy, the soil is dying. And so there is a shift, and there's sort of a pivotal moment right now where these farmers have been practicing for so long that people start to look at them and say, ah, you're doing it differently. It's a group of all biological farmers who are really looking at the total ecology of their practice, so not only the soil and the food and the labor, but also corridors around the farms that support birds and butterflies, also looking at the forests around the farms to create small microclimates so that things can grow in different ways, so that it's a more dynamic space. And in this network are not only farmers, but there's also brewers who make beer, bakers who make bread, and also people who are making juice from the apples. And so there's a larger network connected to this smaller network that is visible on the boat. And there our lead farmer in Piss, he's very busy with politics as well. He's working one day per week for the strategic group on good food in Brussels. Hmm. So it's very important that they brought a farmer into their planning, because he knows everyone, and it's quite wise, and it's also great he has a job.
Yeah, thanks a lot for all the work that you do together, and thanks a lot for the time that dedicated to us. I think I say you goodbye, and good luck from all the movement here of Genuino Clandestino and Radio Contado, and thanks from the inspiration of all of this, that also here we are a small part of this changing, and we are happy to feel a bit in the same network.
You're here with us. You all have been inspiring us along the whole way, so thank you.
And see you soon, the 11th, with join.
Okay.
Yeah. Bye.